quei capelli tutti in giù.
Ma non sei tu, ma non sei tu.
Hai gli occhi tristi come te,
ma non è te davvero.
Tu usa un profumo come il tuo,
ma non sei tu, ma non sei tu.
Le ciglia lunghe come te,
ma non è te.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì pomeriggio! Buon giovedì pomeriggio, ma che dico! Buon giovedì sera!
Iniziamo subito! Insomma, non hai studiato!
Sono impreparato!
Ripetizioni da domani, mi raccomando!
Va bene, allora ripartiamo!
Buon giovedì sera! A tutti.
Grazie, logicamente, a tutti i radioascoltatori di Radio Tor, grazie di essere presenti qui, insomma, all'interno del format L'altro sono io, e logicamente anche il piacere di condividere un momento in cui, oltre alla buona musica che veramente abbraccia ogni tempo, anche persone speciali, anime belle,
esatto,
che hanno voglia di scambiare sensazioni, emozioni e pensieri con noi.
Proprio così.
E da lì andiamo subito, da un'attrice, da un grande talento,
esatto,
oggi affermato affermata anche regista
e sceneggiatrice.
È
molto interessante.
È una cosa che interessa molto a me, la sceneggiatura, visto che anch'io sono sceneggiatore.
Taglieremo.
Karin Proia. Ciao Karin.
Ciao Karin, benvenuta.
Ciao, grazie. L'altra sono io oggi, allora.
Esattamente, l'altra sei proprio tu, cara Karin. Cara Karin.
Avete detto due cose che mi sono piaciute molto. Uno, vabbè, il titolo che mi piace, l'altro sono io. E poi abbracciare, la parola abbracciare che ultimamente ci è mancato tantissimo.
Brava, sì, brava, sì. dici bene, ci piace tanto.
Karin, veramente, grazie per aver accettato questo invito e partiamo subito. Tu, diciamo, in generale vieni considerata, insomma, veramente un'artista versatile, poliedrica. Ecco, che vuol dire versatile? Perché di solito quando dici un'artista versatile è una che sa fare tutto che, o non sa fare nulla, perché...
Esatto, me lo sono sempre chiesto pure io. Ah, ma te sai fare tutto. È stato sempre un po' un problema anche scegliere, no? Perché fin da piccola volevano farmi fare tutto. Il professore di scienze diceva che dovevo prendere lo scientifico, quella di lettere diceva che dovevo prendere il classico, e quella di arte insisteva che dovevo fare arte. Per cui era un po'... Siccome comunque... insomma, ero predisposta per raccontare storie, ma anche dal punto di vista dell'immagine, e quindi, capito, questi erano un po' confusi. Tanto che poi la mia professoressa di italiano adesso è felicissima, la mia ex naturalmente, perché comunque oltre a fare l'attrice e la regista ho anche cominciato a scrivere, no? Io giro i miei film scritti da me, e i miei corti scritti da me. E quindi lei è contenta, dice, vedi, c'avevo ragione io, dovevi fare quello.
Però cari, vedi, al di là di questo aspetto, io percepisco e percepiamo veramente un grande entusiasmo, ma questo entusiasmo dove lo prendi, insomma, voglio sapere.
Ma guarda, adesso è pure poco, perché ormai sono anziana, ma da ragazzina ero veramente un entusiasmo.
No, ma quale anziana?
Io con i capelli bianchi che cosa devo dire?
Dietro cosa dovrebbe mai da raccontarti, insomma, cari?
Ma oggi il capello bianco, a parte che a me è sempre piaciuto, soprattutto nell'uomo, ma devo dire anche nella donna mi piace, sono certe donne bellissime, tutti i capelli grigi, lunghi magari, no? Ancora belli folti, e giovani, no? Che non ti colorano, io mi trovo molto affascinanti. E quindi vabbè, poi non è neanche un problema, perché a chi non dovessero piacere ci sono le tinte, quindi fai una bella tinta e risolto, cioè il capello non è un problema, diciamo.
Esatto, di secondo grado, diciamo.
Esatto, sì.
Senti Karin, tornando ecco proprio a te come persona e personalità, insomma tu sei una donna, abbiamo detto, veramente poliedrica, versatile, ma anche tanto determinata, e questa determinazione insomma ti ha portato a lavorare tanto. Perché diciamocelo, tu insomma sei una donna che ti sei preparata per fare quello che fai e per la serie che non si smette mai di imparare. Ecco, io ho letto una tua affermazione interessante dove dici che prima ricercavi insegnamenti dagli altri, oggi invece ricerchi tu cose che ti interessano. Questo mi interessa moltissimo, perché è un'affermazione bellissima, c'è stato un cambiamento, un'evoluzione, ecco, quindi quanto è stata importante questa evoluzione per te?
In realtà il fatto di cercare di imparare non l'ho mai messo da parte, cioè, ho sempre pensato che passare un giorno senza aver imparato una cosa, anche sciocca, è tempo perso. Quindi questo rimane un po' la mia mission nella vita, di dover imparare qualcosa, anche se poi inevitabilmente la memoria è quella che è. Per cui alcune cose te le perdi per strada, poi magari le rincontri, dici, ah vedi, questa cosa la sapevo, adesso non me la ricordo più. Quindi quella è inevitabile, però tenersi allenati su questo è importante, e fa il pari con l'interesse, appunto, sì. Perché naturalmente poi vado a cercare di imparare le cose che mi interessano. Imparare per imparare delle sciocchezze, per esempio a me non sono mai piaciuti troppo i romanzi in genere, no? Un romanzo è scritto bene, con una caratteristica anche di scrittura, o altrimenti c'è un ampio respiro, altrimenti leggere per leggere i romanzi non mi sono mai piaciuti, perché sono trame raccontate così più o meno interessanti, sì. Capito? Quello dico, quindi non è che te devi imparare per forza qualcosa che non ti interessa, comunque devi trovare lo stimolo all'interno di quello che ricerchi.
Brava, brava.
Karin, logicamente tu hai fatto, non so, stai a teatro, a televisione, insomma, cinema, ma ecco, proprio soffermandoci un attimo sul teatro, ecco, che cosa manca al teatro oggi rispetto al passato?
Anche se sono un po' di soldi.
Anche del teatro,
un po' di soldi. Mancano un po' di soldi, purtroppo. Allora, perché che succede? Eppure è vero che poi le cose geniali arrivano anche quando tu sei costretto a lavorare in economia, però vedi, la libertà è anche la libertà di scegliere di non usarli i soldi, per esempio, non dover per forza fare i conti di non averli, e lì di quello è piuttosto un freno alla creatività. Allora, per esempio, quando io ho scritto il mio primo film, no, che poteva essere anche un testo teatrale, lì non l'ho scritto per girarlo, l'ho scritto perché volevo scrivere questa storia, e partiva infatti da una sorta di romanzo, no? Mm-hmm. E quindi non ho avuto freni alla fantasia. Ma se avessi dovuto misurarmi con l'idea di doverlo produrre o di doverlo girare o di doverlo mettere in scena a teatro, avrei dovuto comunque fare dei conti con quello che hai. Per esempio, il mio primo cortometraggio è scritto sapendo, Farfina, bravissimo, è stato scritto sapendo che dovevo risparmiare tutto. Allora ho detto, vabbè, ambiento tutta la storia dentro questa stanza, così non mi devo spostare, con un'attrice, tutto singolo, che poi in realtà erano due, ma sì, una era al doppio l'altro dell'altra, e vabbè, insomma, così, capito? Quindi diciamo che purtroppo non avere la possibilità di gestire un budget, quello è un grande limite, e a teatro manca un po' di coraggio proprio per quello, secondo me, perché autori ce ne sarebbero. Però sai, poi devi pure fare i conti con allora da qua che ci inventiamo, che ci abbiamo, scenografia nuda, la prima cosa è solo una poltrona, e da lì devi partire
per poter veramente risparmiare e proporti, ecco, per permetterti una tournée veramente.
È vero.
Quindi adesso veramente quello che manca fondamentalmente è la libertà creativa reale, ecco. Poi vabbè, ci sono geni come Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscoli, comunque che sono anche gli autori di Boris, che comunque già scrivevano teatro quando ancora non avevano a disposizione i grossi budget, e loro già lì riuscivano a creare con appunto la scenografia nuda dei testi molto, molto belli, perché basati sulle idee, su delle idee forti. Però non è sempre così, purtroppo, capito? Cioè, l'autore a volte deve essere pure aiutato, certo, a non avere i limiti.
Certo, certo. Karin, tu insomma hai lavorato anche con, diciamocelo, sempre nell'ambito teatrale, anche con grandissimi come Gigi Proietti, insomma, Pier Francesco Pingitore. Ecco, che cosa hai rubato da questi grandissimi, sia nel senso, ecco, dell'attorialità, ma anche nell'ambito proprio della regia a cui tu poi ti sei dedicata?
Allora, diciamo che io più che regia teatrale ero interessata alla regia cinematografica,
sì.
Quindi sì, pure certo la regia teatrale pure mi ha sempre affascinato, anzi ho cercato sempre di mettere bocca, però la cosa meravigliosa è che non faccio nomi con altri registi meno affermati, non puoi mettere bocca perché sennò si sentono male, non so come dire, stai là, posso tu, che mi ricordo quando ero piccolina, nei primi lavori che facevo, andavo proprio da regista, ho detto, senti, ma perché qua non fai quello, fatti gli affari tuoi, prima diventi grande, poi diventi regista, poi mi dici quello che devo fare. Invece la cosa bella è che Proietti, che era un grandissimo, io lo adoravo, veramente un grande, Proietti veniva da me e mi diceva, senti, che ne pensi di questa cosa? E io stavo là con tanto d'occhi, dico, ma perché Proietti mi chiede a me questa cosa? E lei invece era un grande, perché che faceva? Andava anche intorno a sé per capire, no? E poi ovviamente lui prendeva le decisioni, non è che decidevo io, però si sentiva un po' i pareri di tutti.
Beh.
E diciamo che questo io l'ho mantenuto nei miei lavori, cioè io anche sono così, decido io alla fine delle cose,
sì.
E poi c'ho anche un gusto molto ben definito, avendo fatto la scuola d'arte, eccetera. Quindi diciamo che so quello che voglio anche a livello visivo ed espressivo, però poi sento pure i pareri degli altri per farmi un'idea, capito? Mentre sto girando, perché spesso poi ti arricchiscono, perché uno deve arrivare a tutto. Per cui se sai ascoltare, se sai filtrare, ti diranno anche dei bei suggerimenti. Per esempio, quando arrivo sul set, io ho già il mio storyboard, che appunto avendo fatto la scuola d'arte me lo faccio pure da sola, no? Mi faccio lo storyboard. Arrivo lì e questo mi permette di andare velocissima, perché so già quante inquadrature devi fare, perché sennò arrivi sul set, poi ti sei distratto e magari perdi il filo. Invece con lo storyboard vai dritto con una spada. Quando vedo una cosa che non mi aspettavo, che ne so, il sole che batte su mi crea un controluce che non potevo immaginare, eccetera, io poi dopo mi rubo tutto. Cioè, faccio anche delle cose in più rispetto a quello che avevo già previsto. Questo ti dà ricchezza, naturalmente, e questo anche può succedere appunto con il suggerimento di un attore, che poi quando trovi degli attori bravi, loro sono veramente un grande arricchimento per il tuo lavoro.
Certo.
Per cui e quindi prendo pure da loro.
Diciamo che dai spazio anche all'improvvisazione dell'attore, in questo senso?
Proprio improvvisazione no, ma mi fido dell'istinto dell'attore, per cui soprattutto lavorando con i bambini ti rendi conto che delle cose tu non hai previste e loro te ne fanno, i bambini sono veramente una miniera.
Sì.
Per esempio, faccio un esempio, il mio primo film è una gita a Roma, aveva due bambini protagonisti, una tra l'altro era mia figlia, aveva 5 anni. Mi serviva una che facesse mia figlia, perché io sono la mamma, per risparmiare, era molto la famiglia che interpretava, esatto, questi ruoli. E quindi alla fine ho detto: guarda, c'ho mia figlia, c'ha 5 anni, è perfetta, già mi considera la mamma, quindi è un lavoro in meno che devo fare, è abituata a stare sui set, poi era obiettivamente brava, mi somigliava, era perfetta, doveva fare mia figlia, era perfetta. E quindi ho preso lei. Lei, essendo cresciuta sui set, aveva capito perfettamente il meccanismo, per cui se uno non dava stop, lei proseguì a fare la scena, pure se faceva errori. Alla fine, nel montaggio finale, io ho messo diversi errori che non erano previsti, per esempio si dimenticava di prendere lo sgabellino, lei tornava indietro. Capito? Un adulto si sarebbe fermato, avrebbe detto: no, aspetta, ho sbagliato, rifacciamo il ciak. Invece lei, da personaggio, ritornava indietro, prendeva il gabellino e mi faceva tutte queste cose molto belle, molto spontanee.
Ma penso.
E quindi quella è il margine di improvvisazione che lascio, però diciamo che poi dipende pure dalla scena. Io sono una che non ama tantissimo l'improvvisazione in genere, quando poi porta troppa acqua al mulino, per cui capito, cerchi di perderti, rischi di perderti delle cose importanti parlando troppo.
Certo, hai perfettamente ragione, cara Karina, assolutamente. Sì. E insomma, questo film che hai citato, insomma, una gita a Roma, è davvero, insomma, vorrei ricordare che ha vinto anche il premio come miglior film straniero al Festival 2016 di Toronto. Insomma, che emozione hai provato, sì. Karin,
Guarda, incredibile, perché non me lo immaginavo assolutamente. Siccome eravamo candidati a 5 premi,
sì.
Mi aspettavo un premio meno importante, dico vabbè, magari qualcosa, siccome mi avevano invitato, mi avevano fatto andare lì fino a Toronto pagandomi il viaggio, dico qua sicuramente un premio l'ho preso, però pensavo una cosa più piccola, ero candidata a 5 premi, quindi dico boh, mi daranno quello. E invece mi hanno dato il miglior film straniero, ragazzi, che è il secondo premio più importante dopo miglior opera, no?
Sì, sì.
E che poi ha vinto un film canadese particolarissimo, che era stato girato credo in 20 anni.
Ah.
Cioè, in 20 anni questa cosa è messa sta regista canadese, ha fatto invecchiare i personaggi realmente. E quindi insomma, come minimo meritava,
penso che meritava solo il premio solo per
esatto, solo per quello meritava il premio.
Davvero, complimenti, cara.
Ma calcolate che lì c'erano anche dei film americani, quindi noi abbiamo vinto come miglior film straniero quei film americani, che quando fanno film ovviamente hanno dei budget che noi ce li sogniamo. insomma, per me è stato veramente straordinario.
Fantastico.
Senti, Cani, prima proprio dell'ultima domanda e poi ti abbracciamo e ti ringraziamo, ma quando tu ti poni di fronte a Boris, Orgoglio 2, Le Tre Rose di Eva, diciamo, quindi lo vedi insieme, insieme alla tua famiglia, quindi tu già sai il finale, ecco, cosa ti fece?
Non abbiamo mai visto queste cose no. In famiglia, no. Mai, cioè mia figlia non ha mai visto, ha visto degli spezzoni, se l'ha cercati così, oppure se cambiando abbiamo incontrato delle cose, però per esempio quando mandavano in onda Le Tre Rose di Eva, lei era piccolina e andava a letto molto presto, andava a letto alle 8, perché poi la mattina si svegliava molto presto per andare alla scuola materna, poi dopo vabbè è passata alle elementari, ma era uguale, andava sempre a letto alle 8, per cui Le Tre Rose le mandavano in onda troppo tardi. E lei a un certo punto un giorno viene e mi fa: senti mamma, ma tu hai fatto una serie televisiva che si chiama Le Tre Rose di Eva? Stava tipo la terza serie in onda. E io: sì amore. Ma perché la Bidella è una tua fan. E la Bidella mi ha detto, a me mi sembrava strano perché non avevo mai sentito dire Le Tre Rose di Eva. Quindi capito, andata la mia figlia di una notte, mamma è quella di lei, boh, aspetta adesso glielo chiedo.
Fantastico.
vabbè.
Davvero fantastico, cara Karin, che dire, guarda, io vorrei quasi chiudere con una domanda un po', diciamo così, in relazione proprio alla generazione di oggi, sì. Karin, perché insomma tu hai cominciato anche con Non è la Rai, come dimenticarlo, insomma quei momenti spensierati di vita, non c'erano i social, non c'era l'iPhone, insomma era diciamo così una generazione ben diversa da quella di oggi, forse un po' troppo complessa. Ecco, cosa pensi? Oggi si ha tutto, eppure questa felicità benedetta pare non arrivi facilmente. Ecco, cosa si può fare per la gioventù di oggi, Karin?
Lasciarli liberi. Io trovo che è vero che sono un po' schiacciati da tante cose, però questo magari poteva succedere per quelli che adesso sono un po' più grandini rispetto alla classe di mia figlia, che mia figlia adesso ha 13 anni, no? E loro a 13 anni sono molto più consapevoli di quelli che prima che hanno subito l'arrivo dei social,
sì.
Quindi hanno subito un po' di più. Poi magari si sono, poi adesso vedo tanti giovani in giro che non gliene frega niente, comunque vivono, no? Noi vivevamo di più, ma era inevitabile perché è un tempo diverso, c'eravamo solo il fatto di uscire, di avere rapporti di amicizia, invece adesso molti si chiudono in casa e giocano ai videogame.
Sì.
Però c'è anche tantissimo, c'è un mondo che ti possono offrire i ragazzi. Io lo vedo quando vado, almeno adesso la pandemia è un po' frenato, ma poco prima facevamo un sacco di proiezioni nelle scuole e facevamo anche dei dibattiti finali, ma i ragazzi sono meravigliosi, tirano fuori delle riflessioni, delle cose, insomma ti stupiscono, sono veramente una ricchezza. E allora diciamo che più che i ragazzi soffrono un po' i bambini dell'uso della tecnologia, ma questo è un po' colpa di alcuni genitori, non tutti, perché tanti genitori sono consapevoli, altri
sì.
Inconsapevoli, li piazzano in mano questi strumenti proprio da piccolissimi,
sì.
è là che vanno un po' a creare danni, perché poi hanno problemi magari di alcuni di linguaggio, sì. Altri di apprendimento, tanti che si stancano subito, hanno un po' di pazienza perché sono abituati a troppe sollecitazioni.
Verissimo.
E là bisogna lavorare più che sui ragazzi e sui genitori,
sì.
Però mi sembra che adesso si stia un po' stia un po' arrivando un po' di consapevolezza pure da parte dei professori, dei genitori, anche sì. Magari aiutati dagli insegnanti, che
sì.
All'inizio pure gli insegnanti non si rendevano conto, no? Che cosa voleva dire pubblicare una cosa sui social. Tutti pensano: ah, questa è casa mia, questa è la mia bacheca, ma non è vero, te stai là e stai pubblicando una roba, non puoi buttare là a tutto il mondo senza magari i limiti di privacy, perché poi tanti sono completamente asciutti, all'asciutto di cultura social, per cui non lo sanno. Vabbè, però adesso piano piano stanno imparando questi genitori, quindi per fortuna. Bisogna fare la scuola, ho sempre detto, sono anni che dico, bisogna fare la scuola ai genitori, su come si gestisce sta roba, perché sennò i ragazzi come fanno? adesso sono più maturi i ragazzi rispetto ad alcuni genitori su queste cose.
È verissimo, sì, sì.
Grazie Karin.
Grazie Karin,
grazie a voi, è stato un piacere.
Disponibilissima, e poi vedi, il tuo entusiasmo ce l'hai messo in tutti questi 20 minuti. Grazie
a voi.
Grazie.
Un bacio, a presto.
Grazie.
Ciao Karin.
Cinque anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato il mio primo amore, sai. Donna, donna, musica tu, donna, donna, sei un po' di più, donna, donna, musica tu, hai sempre una marcia in più.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Eccoci tornati, siamo sempre di giovedì sera, questa volta non sbaglio.
Assolutamente.
Come sbaglio, ho detto di pomeriggio.
Fortuna non hai detto di mattina, di pomeriggio tutto sommato lo possiamo ancora accettare come errore, dai.
Pomeriggio, va bene.
Bene, ecco.
Siamo sempre qui, l'altro sono io e continuiamo questo nostro percorso veramente emozionale, io lo
esatto.
Posso dire perché la condivisione poi è qualcosa che porta veramente tante belle emozioni.
Sì.
E quindi andiamo adesso da un'altra attrice di teatro,
esatto,
di cinema,
TV.
Diciamo che già da bambina ha mostrato veramente delle doti eccezionali.
Diciamo proprio di sì. Astra Lanz, ciao Astra, benvenuta.
Ciao, grazie.
Eccoci qui.
Grazie a te per aver accettato l'invito. Allora Astra, partiamo proprio, io l'ho detto, ti ho preannunciato che tu da bambina già mostravi queste doti, diciamo, chiamiamole artistiche, ma secondo me era un'alta sensibilità. Ecco, questa alta sensibilità è sempre un punto a tuo favore?
Io penso che sia il punto a favore di tutti, tutti ce l'abbiamo, poi ognuno ha il suo codice espressivo, chi attraverso la cucina, chi attraverso le piante, chi attraverso una passione, chi attraverso il teatro, chi la musica, insomma ognuno di noi ha questo, e per me diciamo l'arte scenica è più vicina alla parte espressiva di me.
Beh, che dire, Astra, sei una donna, insomma, determinata e davvero molto, molto, molto in gamba, e sei anche molto riservata, perché non si sa tanto, ecco, della tua vita privata, della tua vita sentimentale. Ecco, è una scelta, ecco, come dire, pensi che vita pubblica e vita privata vadano in qualche maniera tenuti ben separati, oppure non necessariamente è così, Astra?
Sì, sono più per la prima, non escludo la seconda, dipende dalle scelte di ciascuno. Per quanto mi riguarda, quello che si vede in scena non sono io, cioè sono io, ma non sono io. Quando si pare si chiude, quello che il pubblico ha visto e che io stessa ho visto e a cui ho assistito è un'altra cosa, è una cosa che è finita, non sono più io. È chiuso, quindi mischiare questi due aspetti non, almeno per me, non lo troverei controproducente. È un'altra cosa, è un altro piano, no? È come ci svegliamo al mattino, ci ricordiamo il sogno, benissimo. Eravamo noi, ma era un altro piano. Mm-hmm. Non continuiamo, cioè non ci prepariamo il caffè fluttuando perché abbiamo sognato di volare. Abbiamo il ricordo di quello che è stato, però siamo nel presente, cioè mi sono svegliata e sto facendo il mio caffè. Non sto volando, non sono più nel sogno. E quindi questi due piani, chiamiamola vita, vita di scena, la vita in scena, la vita attraverso il personaggio e la vita attraverso ciò che sono e ciò che sono in questo momento, domani sarò un'altra cosa, ieri ero un'altra, mischiarla significa fare un po' di confusione. O identificarsi talmente tanto con quello che vorrebbe essere il mio personaggio pubblico che poi non avrei la libertà di scoprire che cosa e dove mi conduce il personaggio che invece interpreto in scena. Quindi c'è anche ci può essere anche una motivazione metodologica, se vogliamo dire. Oltre alla riservatezza, che va bene, ci sta, e sono anche molto timida.
Senti, Astra, domani pomeriggio hai a disposizione una Vespa e Pirandello. Dove lo porti Pirandello con la Vespa?
No, scenderei dalla Vespa e mi concentrerei su Pirandello. Dovunque ci troviamo, voglio sapere di Pirandello, soprattutto di questi doppi che lui crea da uno, nessuno e 100.000, che è stata la prima cosa che ho letto di lui. Sei il personaggio in cerca d'autore, insomma, questo sdoppiarsi, queste realtà parallele attraverso più personaggi che noi stessi siamo e noi stessi convivono, proprio una cosa che mi rapirebbe. Non ho bisogno della Vespa.
Senti, diciamo che Pietro ha citato adesso Pirandello, ma insomma ne potremmo citare altri. Come insomma, no, perché l'ambito teatrale hai portato in scena anche Chekhov, insomma Dostoevsky, eccetera. Ecco, dalla Vespa passiamo ad una semplice cena con una bella chiacchierata e proviamo a pensare a quale tra questi autori tu vorresti davvero invitare a cena e farti una bella chiacchierata profonda. Ecco, chi sceglieresti?
Ah, mamma mia, posso dire che non sono monogama?
Va bene.
Allora, mi dividerei tra due tavoli, dove oppure unirei questo triangolo con Shakespeare e Chekhov. Uno non ne vorrebbe all'altro perché sono talmente diversi, Sì, vorrei cenare con entrambi. Poi probabilmente mi farei da parte, ascolterei loro due.
Certo, sì. Mi sembra giusto.
No, no, ma anch'io farei la stessa
per
cosa.
Per rubare tanto.
Io farei anch'io la stessa cosa.
Esatto.
Astra, tu, l'altra tua qualità, la tua grande anche umanità, e voglio sapere l'importanza, vedi, del teatro anche in contesti come quello del, insomma, del tuo laboratorio, no? Compagnia della Notte, uh-huh. Per i detenuti, no? Della
sì.
Contariale di Sondrio. Quindi vedi, questo come il teatro, come la musica possa essere terapeutico, no?
Sì, assolutamente sì. È terapeutico per tutti, chiaramente se uno ha affinità con questo, con quest'arte, ma nel caso del per un detenuto, per un gruppo di detenuti, perché poi si lavora insieme, è veramente il nome Compagnia della Noce, che poi non è ufficiale, era così che ci si chiamava, viene proprio da Shakespeare, perché Amleto dice, Shakespeare attraverso l'Amleto dice: potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e sentirmi padrone di uno spazio infinito. E questo, insomma, dava un po' l'idea di questo clima di costrizione in cui ciascuno viveva, ciascuno dei detenuti, in più in un clima ostile, perché poi peraltro non si erano scelti, quindi c'erano delle dinamiche di insofferenza molto forte. Se succede tra amici che vanno in vacanza insieme di non sopportarsi, figuriamoci cosa può succedere in una situazione già costretta di per sé. Quindi il fatto di avere un'apertura, uno spazio creativo, ti dà quella libertà, paradossalmente, ti dà più libertà di quella che magari puoi trovare fuori nella vita quotidiana, perché poi alla fine una vita di costrizioni, anche soltanto legati al tempo, all'orario, agli impegni, ce l'abbiamo tutti. E quindi uno spazio artistico, che sia teatrale, che sia qualsiasi cosa, veramente uno ha la passione per la cucina, trova lì la sua libertà espressiva. E nel caso dei detenuti questo si fa ancora più vero, ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita, dove ho imparato tantissimo, è stato più quello che ho ricevuto che non quello che ho offerto, perché è stato uno scambio bellissimo, bellissimo. Ancora adesso alcuni di loro che poi sono usciti mi scrivono e si è mantenuto un rapporto affettivo e di stima anche, perché un'altra cosa che il teatro permette è quello di guardare oltre il ruolo, perché dovendolo interpretare il ruolo, in qualche modo devi togliere la maschera, certo, che hai. E quindi è stato molto istruttivo per me. Noi pensiamo al detenuto come la persona, tra virgolette, cattiva, colui che ha sbagliato, quindi mettiamo un giudizio nei confronti di queste persone senza saperne nulla, perché magari uno non ci si è trovato, perché magari non aveva altre risorse, altra scelta, non possiamo entrare in merito. Il fatto che uno sia dentro non vuol dire che sia una cattiva persona. È quello che ho scoperto, è che ci sono persone straordinariamente evolute da un punto di vista umano, con un cuore enorme, che magari hanno sbagliato, hanno fatto le peggio cose, ma non mi interessa. Umanamente ho incontrato delle persone meravigliose. Meravigliose.
Che bello, Calastra.
Perché tu hai un animo bello.
Ha un animo bello, sensibilissimo. E a questo proposito, ecco, restando sulle cose che si imparano proprio in questo tuo mestiere, Calastra, ecco, com'è stato interpretare, insomma, Camille Claudel, la famosa scultrice geniale ambivalente, che tu, devo dire, hai davvero interpretato in maniera magistrale. E non deve essere stato mica facile, perché questa donna, insomma, ha vissuto per anni in un manicomio, internata. Ecco.
30 anni in un manicomio, sì.
Sì. Quando ho visto l'occasione ho pensato ad Alda Merini, lo sai.
Dai.
Davvero.
Sì, io con, diciamo, con l'interpretazione di Camillo ho rotto un tabù, nel senso che prima di allora non avrei mai voluto interpretare un personaggio realmente esistito, perché mi piaceva confrontarmi con un personaggio dell'immaginario, creato dall'immaginario di un autore, non di prendere uno scritto, un diario, una lettera di una persona realmente esistita e interpretarlo, cioè non mi sarebbe sembrato di frugare nei suoi cassetti, nelle sue cose, mettere i suoi panni, insomma questo aspetto mi metteva molto, molto a disagio. E poi per tre volte mi ha chiamata, nel senso che ho sentito una forte connessione con questa figura, non so perché, o forse sì, perché poi nello stesso periodo, è stato lo stesso periodo in cui ho lavorato in carcere, probabilmente il tema della reclusione era un tema che, posso usare un parolone forte, no. La mia anima in qualche modo aveva bisogno di confrontarsi. E quindi probabilmente la vita mi ha portato inconsapevolmente, io ho seguito semplicemente un istinto, un richiamo a toccare e anche a giocare, perché il corpo di teatro è gioco, quindi in maniera leggera, un tema che evidentemente andava affrontato nella mia vita, proprio come crescita personale, e quindi si sono sovrapposti. Lavoro con i detenuti e poi subito qualche mese dopo questa opportunità di lavorare sulle lettere di Camille Claudel. È stato un bel viaggio, insomma, un viaggio che porto ancora avanti. E adesso in questi tempi di Covid si è un po' arenato e spero di poterlo riprendere, mi piacerebbe portarlo in giro molto di più. Grazie.
Siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, però l'ultima domanda, come sempre, breve ma intensa, ma questo logicamente grazie a te, no? Grazie a coloro come persone come te che si mettono, vedi, a nudo, come quando sei su quel palco, insomma, veramente, grazie Asta. Però, ecco, io mi voglio ricollegare un attimo sempre all'interpretazione, l'immedesimazione, no? Tra i tanti altri ruoli, mi ricordo, insomma, Suor Maria in Don Matteo, però la cosa che mi ha affascinato in quel ruolo, insomma, che hai interpretato, è proprio che quando tu ti poni di fronte questa una nuova parte di te, tra virgolette, no? Ecco, è più un lavoro razionale o un lavoro spirituale che fai per poterti immedesimare?
Ti rispondo forse non centrando esattamente la domanda, però per me è pertinente. Il lavoro sul personaggio, che sia in teatro o al cinema o in televisione, ha in sé un grande paradosso ed è la cosa che più mi affascina. E questa cosa coinvolge il piano spirituale, il piano materiale, psicologico, emotivo, tutto, cioè proprio esistenziale, nel senso che più ti avvicini, lasci te stesso per avvicinarti al personaggio, quindi più ti allontani da te per raggiungere la verità del personaggio, diciamo così, l'essenza del personaggio, più in realtà affondi in profondità all'interno di te stesso, quindi in realtà più ti allontani da te, in realtà più ti avvicini. E quindi lo so che non ti ho risposto con precisione, però è la cosa che più sento pertinente a questa come risposta a questa tua domanda.
No, anzi, invece io ti ringrazio perché conferma che quello che fa, insomma, quello che è un vero e proprio viaggio interiore. Chiunque fa arte, no, fa come te, insomma, ecco, fa un vero e proprio viaggio interiore.
Davvero.
Il nostro augurio è quello di continuare questo viaggio sempre più importante.
Grazie, non potreste farmi un augurio migliore, grazie.
grazie ancora
ad Astra
Lanz. Grazie Astra.
Ciao Astra, un
abbraccio. Grazie a voi. Ciao. A voi. Ciao. Ciao. Ciao.
Amico, qualche amore più in là, quello sempre fico, sempre in libertà, ma stavolta il sorriso gli rimane a metà, come un fiore chiuso che ha passito già, non cercare parole, sono affari di cuore, e quell'uomo che parla solo in un IMV, che ripete Carla e Carla.
Italia, l'altro sono chiedo. Io, sempre più energici, sì? Oramai dopo due donne grandissime,
dopo due donne passiamo ad un grande uomo,
determinante. Adesso passiamo ad un altro grande uomo,
sì.
È un'anima, un'anima vitale di un gruppo storico,
un gruppo storicissimo,
frontman, leader, ma ecco, grande, veramente, grande anima, l'ho detto e lo ribadisco ancora una volta, ossia l'anima dei Collage, Tore Fazzi,
ciao Tore, benvenuto.
Ciao Pietro, ciao Annalisa e benvenuti anche a voi e un grande saluto a tutti gli ascoltatori.
Oh, grazie bello, mille bello, Tore, grazie
mille. Che bello ascoltarti e poi per me è un tocco al cuore perché io proprio stamattina insomma mi sono riascoltato delle canzoni storiche, insomma veramente dei Collage, quindi che mi hanno rubato l'anima.
Che canzoni incredibili, davvero.
Veramente. Allora Tore, partiamo proprio da questo, cioè il fatto che diciamo il segreto, no? Vediamo se è quello che io ho scoperto della vostra grande anima, il fatto che c'era una grande empatia fra di voi che riuscite ancora oggi, perché lo posso dire, riuscite a esprimere le vostre sensazioni, quelle emozioni, quelle più profonde, proprio perché in virtù di questa grande empatia che c'è fra di voi.
Sì, sicuramente, ma non soltanto tra noi componenti del gruppo, ma proprio tutta l'equipe, tutto lo staff che c'è dietro un artista. Abbiamo sempre scelto di lavorare con persone che ci dessero non un supporto soltanto tecnico o musicale, ma in particolare con i quali ci fosse, appunto, come dicevi tu, empatia con tutti, quindi sia coloro che collaboravano ai testi che i altri musicisti che collaboravano con noi, gli arrangiatori, il produttore, erano tutte persone con cui ci divertivamo oltre che a fare musica.
Certo, certo. E invece rispetto al fatto anche che voi siete stati sempre un po', no, avete avuto sempre e avete ancora oggi uno sguardo che va oltre, no? Sempre intenti nella ricerca, nella sperimentazione anche musicale. Ecco, questo proprio perché se voi siete grandi ascoltatori di musica.
Sì? Scusa, non ho capito la domanda.
Nel senso che questa vostra voglia di ricercare, di sperimentarvi sempre, è legata proprio al fatto che voi siete grandi ascoltatori di musica.
Beh, io sicuramente sì, io ascolto tantissima musica e cerco, ascolto anche quella che non mi piace, che per la verità è ben poca, perché poi la musica mi piace tutto, mi piacciono tutti i generi, ovviamente poi ho le mie preferenze sia a livello di genere sia a livello di artisti per quanto riguarda ciascun genere, però ascolto molta musica soprattutto perché mi piace, e poi mi piace ascoltare i miei preferiti e insomma e ci godo, e poi magari nel corso degli anni, ed oserei dire oggigiorno dei decenni, un po' della musica che ho ascoltato mi è entrata dentro e ha fatto sì che venissero fuori delle nuove cose.
Okay. Beh, caro Tore, che dire, voi insomma avete fatto un percorso bellissimo con i Collage, perché insomma come non ricordare Festival di Castrocaro, Festival di Sanremo, con canzoni straordinarie, Tu mi rubi l'anima, solo il titolo insomma la racconta tutta, poi altre partecipazioni con La gente parla, I ragazzi che si amano, Quanto ti amo, insomma tutte canzoni veramente delle poesie, Tore, oggi. Quanto, ecco, romanticismo, riscontri, ecco, nei giovani d'oggi che scrivono, che appunto si aprono al mondo musicale, oppure trovi un po' di crisi in questo senso?
Crisi no, diciamo che oggi il panorama è molto molto più esteso, più variegato rispetto a prima, quindi ed è per quello che non ci dobbiamo soffermare a quelle che magari sono le mode di un'estate o di un anno. Sì, ci sono i momenti in cui la moda non dà spazio al romanticismo, e con reggaeton magari abbiamo lasciato brillare soltanto lo svago, il divertimento, che non fa male tra l'altro, non fa assolutamente male, però se spostiamo lo sguardo tutti intorno ci rendiamo conto che comunque sia c'è sempre lo spazio alle canzoni romantiche, come c'è lo spazio al pop, c'è lo spazio al rock, alle grandi belle ballate, lo spazio c'è per tutto, ovviamente magari ci sono determinati prodotti che vengono trasmessi maggiormente per radio, piuttosto che, ecco, questo sì, ma d'altronde uno si può ascoltare la musica che gli pare piace oggi con il web, con tutti i sistemi possibili e immaginabili, c'è la possibilità di andare ad ascoltare quelle che sono le nostre preferenze, ecco.
Sì. Allora, ultimamente noi abbiamo intervistato anche i Tazende, è un aspetto che è venuto fuori importante, fondamentale anche per il loro percorso, e quello che voglio chiedere anche a te, insomma in rappresentanza insomma dei Collage, ecco, il legame con le proprie radici, quanto conta?
Conta tanto, conta tanto più quanto più hai vuoi poi fare musica nel tuo territorio. Per noi è contatto abbastanza, per altri ovviamente è essenziale, cioè per la verità azienda, per esempio loro che fanno musica in particolare legata al loro territorio, è essenziale questo legame, non di meno lo è il nostro, però cioè noi abbiamo un legame, almeno io personalmente, sai, scusami se ogni tanto torno sull'io, ma a volte parlare in gruppo viene un po' male, come
quando tranquillo, a volte tranquillo, tutto quello che vuoi, assolutamente
libertà piena.
Sì, sai, come da volte ci chiedono qual è la vostra tendenza politica, ma noi siamo cinque, voi. O quattro, adesso siamo quattro. Sì. E dicevo, niente, che io sono particolarmente legato al territorio, proprio per questo ho fatto per la prima volta il mio disco, il mio disco da solista, l'ho cantato in sardo, quello immagino dovevate, mi avreste chiesto qualcosa dopo, certo, io vi ho anticipato, chiedo scusa, ma sorvolo subito, passo alla... dicevo, per quello ho fatto questo disco, perché io sono nato e cresciuto in una, in questa terra meravigliosa, ho sempre parlato la lingua sarda in famiglia con mio padre, mia madre, i miei fratelli, quindi questo assolutamente è essenziale per me, e questo ha influito anche sulla musica, perché ci sono delle melodie, delle armonie, dei modi di cantare che ci appartengono e che poi noi abbiamo portato nella musica pop italiana, anche se a primo ascolto uno può non rendersi conto di questo, io vi assicuro che tutto questo invece c'è.
Che bello, bello. Ma guarda, tu adesso le hai accennato, parlaci un attimo di questo bel progetto, no, musicale che stai portando avanti da solista, parlaci, perché è veramente qualcosa di molto profondo, sì, molto profondo.
Sì, devo dire che mi ha dato delle enormi soddisfazioni fino adesso, perché intanto l'essermi addentrato nel mondo musicale sardo, che è un mondo ovviamente che tu conosci se ci vai dentro, perché altrimenti non arriva, non è trasmesso per radio.
Sì.
Non ha neanche spazi televisivi, non più di tante, quindi essermici addentrato è stata una cosa bellissima, una grande gioia, perché io ho interpretato tante canzoni, ognuna con una collaborazione diversa, sempre con rappresentanti della musica sarda, e mi sono divertito tantissimo a fare questo progetto, scrivendo dei pezzi molto 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 romantici, che alcuni avrebbero potuto essere benissimo internazionali, quindi cantati in inglese o in italiano. E poi in particolare a un certo punto c'è stato un brano che ho fatto proprio per divertimento, che esula un po' da... Dimmi.
No, no, sì, prego, stavi dicendo.
Esatto, che esula da quello che è il genere tradizionale, quello pop, melodico, un po' rock e un po' pop, e invece ho fatto questa canzone che è una... praticamente... parla racconto di quando da piccolo, parla della mia vita, racconto di quando da piccolo mi hanno regalato questo piccolo strumento musicale su vippi di oro, e poi racconto una filastrocca che mi raccontava, che mi insegnava mia madre, con la quale mi insegnava a contare le dita della mano. Questa filastrocca è diventata un tormentone in Sardegna, è esploso in una maniera incredibile. Ci sono state migliaia di meme, poi, perché tutti l'hanno imitato, ed è stato un successo incredibile. Mi ha veramente dato tanto questo disco, perché mi ha riportato alle mie origini, alle mie radici, e ha dato una ventata anche di novità ai miei fan, che sono rimasti molto molto soddisfatti da questo prodotto.
Fai un prodotto notevole, dobbiamo dire, Tore, sì, perché davvero poi tu ti sei avvalso della collaborazione di tanti featuring con esponenti veramente di spicco del panorama musicale sardo, e porta la firma di Angelo Pilo, lo ricordiamo, poliedrico, artista sardo. Ecco, come affidarsi, Tore, proprio alle persone giuste, sai, alle volte si sente sempre parlare della fiducia, che è molto importante per imbastire anche delle collaborazioni che siano poi fattive, siano veramente, insomma, forti. Ecco, cosa fare per acquisire la tua fiducia, Tore?
Non c'è una ricetta, guarda, a me mi accusano di essere molto verace, molto spontaneo e molto diretto. Io dico tranquillamente le cose che sento, a meno che non siano offensive, in questo caso me le tengo per me, altrimenti parlo così, parlo come si dice, è una frase antica, però parlo come mangio, no?
Ecco.
Quindi esprimo i miei dubbi, i miei pensieri, e poi soprattutto sono molto 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 pignolo, quindi quando si vanno a fare delle cose insieme, molti scappano a un certo punto, però quelli che rimangono mi dicono di aver capito molte cose che prima non avevano capito e sono soddisfatti di essere stati sottoposti a un modo di fare che ti mette veramente alla prova, perché io non accetto niente che non mi soddisfi, non cerco altro, cerco soltanto ciò che mi soddisfa.
Bravo.
Tore, ma se io adesso ti dessi una macchina del tempo, no, per tornare nel passato, la utilizzeresti nel caso dovessi utilizzarla per poter cambiare qualcosa o per rivivere determinate cose?
Beh, dipende, se mi potessi portare qualcosa in quella macchina del tempo, allora sì, allora vorrei tornare indietro per portarmi un po' di esperienza, non cambierei moltissimo, però saprei come impormi sulle mie scelte rispetto a invece ai primi anni, soprattutto i primi anni o il primo decennio in cui ho spesso subito le decisioni e le scelte degli altri, che alcune sono state assolutamente vincenti, per carità, ma altre invece poi mi hanno trattato le ali. Tutto questo perché senza la giusta esperienza, sai, no, quel detto che quando hai qualcosa non hai l'altro, e via dicendo, insomma, e quindi purtroppo questo è quanto.
Ben detto.
Tore, guarda, siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, però un'ultima domanda, proprio legato proprio alle energie, quelle buone, perché tu, essendo logicamente una persona che tramite l'arte logicamente percepisce e trasmette, no, energie, quelle buone, perché la musica è così, è qualcosa di magico e straordinario. Ecco, tu cosa fai per difenderti dalle energie negative che ci circondano?
Le energie negative che ci circondano. Quali sono queste energie negative, però? Spiegami meglio.
Perché per esempio, che ne so, visto che tu avendo questa grande sensibilità, è normale che riesci, no, utilizzi la musica per allontanare le energie negative, utilizzi, che ne so, preferisci stare solo dentro una cameretta, ecco.
Beh, faccio due cose, suono e canto, così mi butto nella composizione, piuttosto che negli esercizi vocali o con lo strumento, e poi faccio un'altra cosa, a un certo punto spengo tutto, chiudo tutto, cerco di farlo tutti i giorni, purtroppo non proprio tutti i giorni ci riesco, spengo tutto e vado a camminare e mi faccio un'ora di camminata.
Ah, bravo, ma sai che è proprio distensiva questa cosa, Tore, davvero alle volte c'è la necessità di spegnere tutto, non sentire nulla e sentire solo la natura che ci circonda, che ci poi dà tanta ispirazione. Bravo Tore.
Tore, allora io ringraziamo ancora veramente per questa tua grande sensibilità, per tutto quello che hai fatto e che fai ancora. E allora adesso, siccome abbiamo deciso, logicamente all'inizio della puntata manderemo un brano di Colla, cioè, diciamo, lo utilizzeremo logicamente dietro tua autorizzazione, come se fosse la sigla questa sera, questo giovedì sera del nostro programma. Però adesso io vorrei mandare un tuo singolo, no, in sardo. Scegli tu fra, io adesso non voglio la pronuncia, non voglio.
Attenzione Pietro, qui alziamo le mani, Tore, forse lo facciamo dire a lui.
Fra Pipiriolu?
Sì, bravissimo.
Pronto, okay. Pietro.
Vogliamo mandare questo brano e a chi lo vogliamo dedicare, visto che siamo in radio?
A chi è caso Pipiriolu? Tanto complimenti per come l'hai pronunciato, perché è stata la dottora di Luna un paio di settimane fa che non riusciva proprio a dirlo, ci ha trovato in tutti i modi, ma niente da fare. Ma io voglio dedicare, perché questa filastrocca che dice gusto su voi, con gusto da molto, gusto da bruciato, eccetera eccetera, che sarebbe questo il maialetto, questo l'ha ucciso, questo l'ha mangiato, eccetera eccetera, me la insegnava mia madre per farmi conoscere le dita della mano quando avevo pochi anni, e quindi la voglio dedicare a lei, che purtroppo non c'è più, ma ho sempre un grandissimo ricordo.
Che bello, ci uniamo a questo tuo ricordo, Tore, veramente, davvero, con tutto il nostro cuore.
Ci uniamo e ti abbracciamo. Grazie.
A Tore. Grazie, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Grazie Tore, grazie
mille.
Grazie.
Ciao.
Un abbraccio.
Grazie, ciao.
casa vesta de ala. Su volcu, custu la molto, custu la bociado, custu si la da manigado, e su minore tu non de la lassado, tin diri din di din din dera, tin diri din di din din da, custe su volcu, custu la molto, custu la bociado, custu si la da manigado, e su minore tu non de la lassado, tin diri din di din din dera. Asa vesta de ala, abatoranno, man regalado un vipidiolo. Custe su volcu, custula molto. Custe su volcu, custula molto, custula busciado. Custe su volcu, custula molto, custula busciado, custu si rada. Vesta de ala, abbandonando, m'han regalado un bifirio. Custe su volcu, custu la montu, custu la busciado, custu si la da manigado, e su minore tu non me l'ha lazzado. Custe su volcu, custu la montu, custu la busciado, custu si la da manigado, e su minore tu non me l'ha lazzado. Custe su volcu, de ala, abbandonannos, m'han regalado un bipidiolo.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Ancora qui, sempre su Radio Tor Italia, www.radiotoritalia.it, per chi ci vuole ascoltare da tutte le parti del mondo, e l'altro sono io, ed è un continuo susseguirsi, veramente di belle emozioni.
Proprio così.
Ripeto, ribadisco il grande piacere del giovedì sera di stare qui insieme a te, Annalisa, e di condividere
questo momento. Raccogliamo tante emozioni, continuiamo a farlo, questa volta con chi?
Con un musicista, quindi chi fa arte sicuramente trasmette emozioni.
Assolutamente.
Ossia,
sì.
Mauro Carrero. Ciao Mauro,
benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito.
No, grazie a te. Grazie a te. Per aver accettato, Mauro. Mauro, allora, noi, dopo averti ringraziato, partiamo subito, entriamo subito, no? Come si vuol dire, a piedi uniti, per poter conoscere meglio la tua anima. Ecco, diciamo che tu sei una persona che, attraverso le tue esperienze artistiche, eccetera, insomma, ha sempre dimostrato di aver, insomma, di metterci l'anima in quello che fa. Ecco, questo metterci l'anima è qualcosa che toglie alla tua vita o dà sempre qualcosa in più?
No, assolutamente. Direi che è un po' tutte e due le cose, nel senso che rappresenta da una parte un sacrificio per certi aspetti, ma dall'altra un qualcosa che ci guadagna sui tempi lunghi, ecco.
Certo, alla distanza.
Alla distanza. Senti Paolo, insomma, tu ti sei dedicato veramente precocemente alla musica, possiamo dirlo, hai seguito le orme di tuo padre, insomma, che è stato un musicista, ecco, e come dire, questa passione è derivata proprio da lui, oppure c'è stata qualche altra scintilla che è scoccata?
Ma allora, mio padre purtroppo è mancato giovane, io ero bambino e ho pochissimi ricordi di lui che suonava, ricordo giusto un paio di volte, però uno dei miei primi ricordi di infanzia risale a quando io mi arrampicavo su una sedia per mettere sul giradischi dei vinili che appartenevano alla collezione di mio padre.
Ah, fantastico.
E quindi queste musiche, penso che in qualche modo mi abbiano influenzato. Mi è sempre piaciuto cantare fin da bambino e poi verso nell'adolescenza così ho conosciuto un signore più grande di me che suonava, aveva una band al quale ho chiesto se mi poteva insegnare. E ho iniziato da lì. L'ho visto, era un po' come una sorta di fratello maggiore, se vogliamo, o di figura anche lì un po' paterna, diciamo, visto appunto che mio padre era mancato così presto.
Sì, sì.
Senti, Mauro, ma per essere, ecco, un buon cantautore è più importante scoprire se stessi fino in fondo o arrivare alla gente?
Bella domanda, ma anche lì direi entrambe le cose, perché se alla fine, cioè io comunque ho suonato molto tempo da solo, ho fatto molti concerti per i muri della mia stanza, ecco. E poi piano piano comunque sono riuscito anche ad arrivare alla gente, a costruirmi comunque un seguito, per quanto non enorme, ma comunque che dà una certa soddisfazione, diciamo, no? Almeno in ambito locale ho abbastanza un seguito abbastanza soddisfacente.
Beh, tanto altrettanto soddisfacente potremmo dire, Mauro, insomma, essere stato definito il nuovo De André, ecco, quanto onore, quanta responsabilità. Infatti. Verso davvero, insomma, una definizione di questo tipo verso di te.
Ma la responsabilità sarebbe fin troppa. Io penso che il giornalista si riferisce soprattutto al sound,
sì,
del mio disco, soprattutto il secondo, sì, che in effetti propone dei suoni che non si sentono da ormai più da 30 anni, cioè ormai il suono è totalmente cambiato, no? Nella musica moderna è difficile sentire questo tipo di suoni tradizionali, in alcuni casi quasi con degli arrangiamenti medievaleggianti, no?
Sì.
Bisogna proprio andare a sentire appunto certi dischi degli anni 70 per trovare degli arrangiamenti di questo tipo.
Sì,
è vero. Ma Mauro, per te che cos'è la nostalgia?
La nostalgia è un sentimento a volte dolce, a volte anche un po' pericoloso, se vogliamo.
Mm-hmm. Certo, perché logicamente può portare anche delle sensazioni di dolore, diciamo, di sofferenza.
Certo, e poi l'autore, diciamo, quasi per definizione, no? È un po' nostalgico, giusto, Mauro? E probabilmente proprio da quella nostalgia vengono fuori anche le cose forse più belle, come quelle per la collina della Langa, potremmo dire che i sogni più belli li hai fatti proprio lì, caro Mauro.
Sì, sì, io ho scelto proprio di vivere in queste zone, nel senso che non sono nato qui, ma sono nato in, cioè sono cresciuto in un paese di montagna. Sì. Sono nato a Torino, poi dopo 5 anni con la mia famiglia ci siamo trasferiti in un paese di montagna ai confini con la Liguria. Poi verso i 20 anni ho deciso di venire qui, che sono le zone di origine dei miei nonni paterni. Questa zona appunto di colline del Piemonte, la Langa, tra la Langa e il Monferrato, e qui appunto quelle sensazioni che ho provato soprattutto nei primi tempi, quando questo territorio mi era totalmente sconosciuto, mi sono rimaste dentro e in qualche modo ho cercato di rievocarle attraverso questo secondo disco che ho fatto, anche il primo, ma più ancora nel secondo.
Vero. Senti, ma a livello di, ecco, questa versatilità stilistica, no? Che tu hai, insomma, eccetera, perché effettivamente poi, perché tu passi dalle canzoni d'autore, insomma, ballate, fino anche alla, nella samba, insomma, cioè incursioni nella samba. Ma tu ritieni che ecco, non esista, insomma, il fatto che uno voglia molte volte etichettare, no, un artista, sia questa limitazione?
Sì, non ho capito l'ultima parte, scusa.
Dico, il fatto di etichettare l'artista sia una limitazione?
Ma penso di sì. D'autore, allora io mi definisco un cantante d'autore ad ore. Nel senso che faccio questo, ma faccio anche altro di lavoro. Per quanto riguarda il genere, guarda, l'album che sto per pubblicare, il terzo, esce proprio fuori da tutto ciò che ho fatto fino adesso. È un album, se vogliamo, di world music o half world music, cioè ho messo dentro proprio generi dei più disparati, dalla musica balcanica alla musica in stile africano, in stile cubano, poi c'è un altro pezzo in stile tango. Quello che però diciamo accomuna tutte le mie cose lo stile lirico dei testi, ecco. Io ho un determinato stile e quello lì rimane comunque,
contraddistingue, diciamo.
Sì.
È quello di contraddistingue.
Sì, sì. Parlando proprio, Mauro, dell'album, insomma, Mare Langa, no? Nel quale appunto hai raccolto questi 11 brani in cui, ecco, scegli proprio di ritornare alle tue radici e intrecci proprio una storia di miti, no? Proprio che hanno formato poi l'identità culturale delle Langhe. Ecco, quindi questo rapporto tra presente e passato, quanto conta per te, Mauro? Quanto ha contato nel definire questo album?
Quello precedente, dici Mare Langa?
Sì. Mare Langa, sì.
Come dicevo prima, è stato un volere rievocare certe atmosfere, soprattutto dei primi tempi in cui mi sono trasferito qua. Quel tentativo di fermare quelle emozioni, di come fotografarle in qualche modo. Perché è stato per me un po' come una rinascita, ecco, che venire a vivere in un luogo dove praticamente non conoscevo nessuno. È stato anche questo, riuscire a crearmi poi un seguito di persone in un luogo dove comunque non avevo radici, è stato un lavoro doppiamente faticoso, ma anche doppiamente soddisfacente.
Certo.
Senti, ma Mauro, ma se domani sera tu potessi andare al cinema con Beppe Fenoglio, dove, a vedere quale film andresti con Beppe Fenoglio?
Ma ieri sera guardavo Uomini contro di Francesco Rosi, quindi sulla prima guerra mondiale, ma per esempio, beh, il mio film preferito in assoluto è Fuga di mezzanotte.
Ah,
pare che sia di Oliver Stone, mi pare, il regista.
Non mi ricordo precisamente l'autore di Figura di Mezzo, mi sembra Alan Parker, non voglio dire.
Alan Parker, sì, forse Alan Parker.
Probabilmente è proprio lui.
Beppe Fenoglio, ecco, fra il primo e il secondo tempo del film, che cosa vorresti chiedere, a parte offrire dei popcorn?
Vorrei chiedere qualche riscontro, che riscontro sente da parte della gente qui del posto, perché lui finché è stato in vita purtroppo non ha ricevuto gli onori che meritava.
No, infatti per questo, non lo so.
E quindi dipende di quale Fenoglio stiamo parlando, se quello di oggi
diventa complicato. Sì. Sì. Okay. È vero. Mauro, noi ti ringraziamo assolutamente di questa tua presenza e quindi attiva e veramente di grande scambio di emozioni. Adesso è giusto ascoltare, ecco, un tuo brano, e per la precisione la fine, ok? Che un po' mescola questi vari ricordi, eccetera. Però vorrei che la dedica su la fine la facessi tu. Siamo in radio, vorremmo che tu facessi una dedica sulla fine.
Prego, Mauro.
Lo dedico a mia mamma. Sembrava banale,
no,
però
non è banale. Guarda, no. Che prima abbiamo ascoltato anche Tore Fazzi dei Collage, e lo sai che anche lui sembra assurdo, vedi, che ne so, molte volte
c'è un collegamento,
anche lui ha dedicato una sua canzone, l'ha dedicata a sua mamma.
Esatto.
Assolutamente.
Che bello, poi insomma, la persona più importante probabilmente della nostra vita. Quindi benvenga.
Grazie Mauro. E allora
grazie a voi. Bene.
Grazie ancora
a Mauro.
Ciao Mauro.
Grazie, ciao, buona serata.
Grazie
ciao.
Anche a te. Ciao.
Ciao, un abbraccio, ciao.
Era vecchio ma sembrò ringiovanire, mentre raccontava di quelle avventure. Poi stappò una bottiglia delle sue e pian piano ne versò a tutti e due. Come in sogno mi parlò delle colline e negli occhi aveva immagini lontane. E negli occhi spentolavano bandiere dei ricordi delle sere sue più vere. E parlando con quel modo suo di fare, ricamava con un gesto le parole. E parlando del passato mi accorgevo che in fin dei conti lui parlava anche di me. Raccontava di quell'ultima battaglia, di un agguato, di un'atroce rappresaglia, di vendette, di cascine andate a fuoco, della morte inferta come fosse un gioco. E parlando mi parlava della storia e di quanto sia importante la memoria. E parlando del passato mi accorgevo che in fin dei conti lui parlava anche di me. Pensavo come fare a dare un senso al trascorrere implacabile del tempo, e pensavo che nel sangue ereditiamo anche quello che di noi non comprendiamo. In quel suo dialetto stretto e primitivo ritornava tutto un mondo redivivo, risuonavano le voci del passato nella notte tra la Langa e il Monferrato. E parlando mi parlava misteriosi, e parlando del passato mi accorgevo che in fin dei conti lui parlava anche di me. E parlando del passato mi accorgevo che in fin dei conti lui parlava anche di me.
Eccoci purtroppo all'ultimo momento.
Momento arriva sempre insomma il momento clou.
Sì, quindi il momento insomma anche purtroppo di salutare i nostri ascoltatori,
certo.
ma
rinnovando sempre l'appuntamento alla settimana prossima.
Saremo sempre qui, sempre pimpanti,
sì?
E noi continuiamo a essere pimpanti perché andiamo dall'altra donna, dall'altra artista energica,
assolutamente
dalle grandi e belle emozioni, da un artista diciamo che ha sempre qualcosa da poter raccontare.
Esatto. Gisella Ferrario.
Ciao Gisella.
Ciao ragazzi, vi ringrazio di avermi invitato, è un piacere parlare con voi e con i vostri ascoltatori.
Grazie a te, onore nostro.
Allora Gisella, partiamo proprio dallo scoprire un po' il tuo DNA, non è perché voglio fare il biologo. Ecco, che cosa c'era in questo tuo DNA che ti ha fatto così? Fammi capire.
Guarda, la musica è nata nel mio DNA, come dicevi, il DNA. Io sono nata con la musica, già 5 anni cantavo sui bus quando mia mamma mi portava a passeggio. Cantavo nelle pasticcerie, basta che mi davano la caramella, perché ovviamente senza quella non cantavo. E poi ho iniziato a 13 anni, ovviamente, perché mi piaceva cantare, andare a scuola di canto, giustamente, dal grande maestro Giuseppe Rampolli qua di Como,
sì,
dove abito io, e ho iniziato da lì a fare concorsi, sopra concorsi, e poi è arrivato il momento di fare un bel disco e i miei mi hanno detto no, Gioia, perché a 18 anni sei minorenne e stai a casa perché in giro per il mondo non ti vogliamo, così. Mi hanno chiuso un po' le porticine, giustamente, no? Ma io ho continuato a cantare, non ho mai smesso di cantare, anche se mi sono sposata, ho fatto due bellissime figlie, una bellissima nipotina, ho cantato con parecchie band, poi ho costruito le mie band, ovviamente, e ultimamente, negli ultimi anni, io faccio i tributi a Nina con il grande maestro Massimiliano Cigliatti, il pianoforte. Pianoforte e voce, ovviamente, perché mi piace tantissimo. Ho cantato anche col grande Steno Sandoli, pianoforte e voce, perché mi piace molto cantare a pianoforte. Io quando vedo un maestro, poi mi chiamano in un posto dove non conosco, vedo un maestro pianoforte, subito mi chiedo, puoi accompagnarmi in qualche canzone? Io vado.
Peccato, perché io sono solo l'armonica.
Anche l'armonica va bene, sai. Io ho cantato anche accompagnata dalla chitarra.
Gisella, diciamo che il compositore Steno Sandoli, che tu appunto hai citato, proprio per le tue qualità vocali ti ha proprio considerato la seconda Mina, come tu hai appena detto, insomma, quanta responsabilità senti per questa poi bellissima definizione, e giustissima, perché sei bellissima, che dire.
Sì, mi aveva soprannominato la seconda Mina, che lui ha sempre detto, guarda, ti sbagli, perché io mi chiamo Gisella, sono Gisella, la voce è mia, ma anche Gatto Pancieri mi diceva, lei è Mina, ma non è Mina, è Gisella. Non so, io Mina è stata sempre quella che mi ha con la sua canzone insieme, io ho fatto tantissimi concorsi che ho vinto, e che è quella che mi ha portato in avanti. Poi ovviamente mi sono ispirata anche a Barbara Streisand, Celine Dion, e poi al grande Pino Mango, non poteva mancarmi Mango, perché io canto le sue canzoni quasi tutte, ed è lì un piacere cantarle, perché lui era musica proprio, se io la musica ce l'ho nel DNA, lui aveva proprio il DNA nella musica, ma aveva il corpo proprio di musica, lui era il più grande di tutti, ecco, veramente.
Straordinario, ma come dimenticarlo?
Quelle buone. Senti, tu hai collaborato anche con i Teppisti dei Sogni, no?
Sì, allora, sì, ho cantato una serata con loro, e poi sono stata l'unica a cantare a fare il bis, perché era l'unica che cantava dal vivo. E allora, perché io non sapevo che dovevo cantare in playback, a parte che non mi piace nemmeno, però ho fatto anche il bis e sono stata contenta, ed è stata una bellissima serata anche quella, sì.
Senti, proprio
io mi ricordi.
I sogni sono veramente quello che ti fanno sentire più viva, i sogni, quindi questo sogno, sì, dato la musica, o è altro che ti fa sentire più viva?
Guarda, i sogni sono quelli che ti fanno sentire viva, che ti fanno vivere la musica. La musica, a me fa vivere la musica, devo essere sincera. La musica è quella che mi dà la forza, che mi dà tutto, tutto. La musica, non fatemi mancare la musica, ecco. Io dico sempre, fatemi mancare un piatto di pasta, ma fatemi mancare la musica. Perché la musica per me è importantissima, è proprio, non lo so, è la compagna della mia vita proprio la musica, ecco. Sono arrivata alla mia bella età e ovvio mi sono messa in gioco con questo singolo, e perciò vuol dire che la musica è proprio il mio amore, ecco, il mio amore unico.
Gisella, hai citato il piatto di pasta, insomma, devo dire ci piace. Ecco, se dovessi abbinare, Gisella, proprio la tua musica ad un piatto, a quale lo abbineresti? Quale sarebbe l'affinità perfetta, ecco, che descriverebbe proprio anche la tua musica?
Un tiramisù?
Non so, una bella lasagna ricca di tante cose.
No, definirei un piatto più raffinato, un piatto raffinato, perché la musica è raffinatezza, la musica è molto raffinata, sì. Se la si sa ascoltare bene in tutte le sue, composizioni. Per me è un piatto molto raffinato, dovrebbe essere abbinata. Non a un piatto di lasagne o a un piatto raffinato, adesso non ti saprei dire quale piatto, perché ma un piatto raffinato vuol dire tante cose, no? Certo, tanti piatti.
Certo. Sì.
Senti, Gisella, invece in termini di emotività, nel senso il fatto di non lasciarsi prendere dalla emotività quando uno interpreta, quando uno canta, ecco, tu come cosa fai, che cosa succede per gestirla questa?
Ma io quando salgo sul palco, beh, anche come tutti, ho l'emozione, anche se è un palco piccolo o grande, non c'è distinzione, che posso essere davanti a 30, 40, 50 mille persone, dietro al palco hai il cuore che va a 100 all'ora, ovviamente. Poi quando sali sul palco cade tutto, tu ti guardi in avanti, perché ovviamente io faccio musica d'ascolto e ho davanti le persone davanti a me, e quello che faccio io quando canto, ogni canzone la dedico a una persona, che sia nel pubblico, no? O se è una persona del pubblico la guardo diretta negli occhi e la dedico, perché solo dedicando una canzone e avendo io le emozioni le posso trasmettere, cioè non trasmettere niente, la musica è cantare così, come interpretare, ecco, interpretare, come recitare. Ecco, cantare con interpretazione e recitazione, ecco, devi passare quello che senti dentro di te agli altri che ti ascoltano, a far venire per le bocca ovviamente.
Brava, brava Gisella, però oltre all'emozione c'è anche la tecnica vocale, mi interessava un po' proprio questo aspetto, no? Perché dice Orietta Berti, dice io dopo tanti anni ancora tutti i giorni mi devo esercitare sulla voce, perché altrimenti la perdo, ecco, cosa fai tu per allenare ancora la tua voce? Cosa
ma merito? Io devo essere sincera, sono un po' la zarona, ecco. Tante volte quando vado a cantare sul palco mi dicono riscaldati la voce, e no, io non riscaldo niente, perché non mi serve riscaldare la voce, io parto e vado ovviamente, però io tutti i giorni, quasi tutti i giorni, 2-3 ore le alleno la musica, canto, perché io canto 2-3 pezzi di tutti i più grandi big della musica leggera italiana, non mi fermo a Mina, li passo tutti, ecco, tutti.
Bravo, questo è già un ottimo esercizio.
Senti, senti Gisella, se domani sera, no, davanti a un falò, davanti a casa tua, c'è un falò, un bel
falò,
la possibilità di avere il fisarmonicista Italo Schiavoni.
Ah, che meraviglia!
Daniele Piombi che introduce proprio la serata davanti al falò, e logicamente Mina. Io voglio sapere che cosa accadrebbe. Io beh, immagino.
sarebbe bellissimo, perché Italo purtroppo non c'è più, mi è rimasto nel cuore. Però c'è Mina, la grande Mina. Io ho sperato sempre di conoscerla, perciò che non ho mai avuto l'occasione di conoscerla. Perché
la miseria da te davanti al falò c'è Mina.
Davanti a un falò canterei per lei ovviamente, canterei Esce domani per lei.
Mamma mia, già ci stai facendo sognare, cara Gisella, uno dei più belli.
Anche con una chitarra non c'è bisogno di tanta chitarra, cantare per lei proprio Esce domani è una bellissima canzone da dedicare a Mina.
Bellissima. Senti Gisella, tu hai collaborato davvero con tantissimi, insomma, che dire, veramente, insomma, è un'esperienza ricchissima. Hai però qualche rimpianto? Ti è capitato mai di pensare, ah, però se avessi collaborato con Tizio e Caio, chissà.
No, guarda, io sarei dovuta andare in tournée con Little Tony a 16 anni, sempre mi hanno beccato, sì. I miei non me l'hanno permesso, nemmeno il datore di lavoro, perché io lavoravo ovviamente, perché cantavo, ho sempre lavorato, perciò non ho rimpianti, mi credimi, io vado bene con la mia... con quello che ho, io, anche se una cosa mi è stata negata o no, la penso sempre con grande amore ugualmente, non ho rimpianti, no, veramente rimpianti non ne ho.
Che bello.
Non ne ho proprio.
Allora guarda, visto per salutarti e per abbracciarti.
La mia canzone non vuole dolce, sapete già di cosa parla la mia canzone?
Ma infatti, come guarda, è stata composta. Io quello volevo chiedere, per salutare.
Ah, ecco.
Lo dobbiamo fare attraverso la tua voce, ma non quella solo parlata,
certo.
Musicale.
E quindi noi adesso faremo ascoltare le cose che cerco, ma non perché tu debba spiegare la canzone, perché le canzoni non vanno spiegate. Però io non vorremmo che tu dicessi qualcosa, ma proprio come qualche elemento per poter far entrare meglio la storia.
Sì, guarda, questo poi, mio singolo...
Praticamente fare anche una dedica su questa canzone, siamo in radio, vorremmo che tu facessi la dedica sulle cose che c'è.
Tanto Gisella è abituata alle dediche, vero Gisella?
Sì, beh, ne faccio tante, ma una persona in particolare ce l'ho da dedicare. Ah,
facciamo qualcosa un po' su questa...
Allora, questo mio singolo è ovviamente un po' melodico, in cui tutti si possono ritrovare in queste parole, ovviamente. Il brano parla di amore in tutte le sue forme, e di un amore passato, importante, e dà suggerimento di non arrendersi mai e di ritrovarlo nelle cose e nei gesti di tutti i giorni. È stato scritto il testo da un grande poeta, che è stato l'autore del testo, Giuseppe Pennella di Trani, mentre la musica l'abbiamo composta insieme al grande maestro Emiliano Cenatempo, ed è prodotto dalla Grace Production. E stiamo lavorando al nuovo singolo che uscirà tra poco.
Diciamo le dita e speriamo che prima
e questo brano lo voglio dedicare a una mia carissima amica che ho nel cuore ma ancora non conosco, Antonella, che abita in Sicilia, ovviamente, sì. Antonella Tenta, perché lei adora questa canzone, se l'è vestita addosso, veramente, e tutti i giorni mi chiama perché mi dice, è stupenda, e tu sei stupenda, ma è stupenda lei, ovviamente, però gliela voglio proprio dedicare di cuore, perché non posso farlo, ecco, però mi date l'occasione per dedicargliela.
Ma che bella questa dedica, tanto.
Puoi già assolutamente ricordarglielo, perché in questo giovedì sera, quindi Antonella, hai detto Antonella, vuoi dire anche il cognome, scusami Antonella?
Allora, Antonella Tempra, ti dico anche dove abita, sì. Tutto più o meno lo sappiamo, aspetta, che scusa è Antonella, perché io non è che tutti li... Ad Adrano, Catania, provincia di Catania.
Benissimo, l'abbracciamo.
Antonella, ricordatevelo perché la voglio proprio dedicare a lei.
Benissimo.
Tra poco compierà anche gli anni, ecco, perciò è una bella dedica. Benissimo. E poi anche a voi, ovviamente, perché siete stati così carini e gentili. Con me.
No, grazie a te
Gisella, ci hai riempito di emozioni, grazie davvero.
Veramente una puntata piena
mamma
di emozioni,
mia Pietro, davvero io
con i Colla, Astra Lanz, Karin Pro, Paolo Carrero,
esatto.
Gisella,
quintetto straordinario davvero,
veramente emozioni, no, a go-go.
Siamo
giunti quindi alla fine di questa puntata, logicamente saremo presenti anche giovedì prossimo, e quindi grazie,
e io vi saluto
a Gisella Ferrario, perché chiudiamo il programma con la sua canzone
Le cose che cerco
dedicata ad Antonella,
esatto, dedicata ad Antonella, che abbracciamo e salutiamo.
Grazie ancora.
Ecco, io volevo ringraziarvi per questa intervista, seguitemi su YouTube, su tutti i social network, e ringrazio tutti i vostri ascoltatori e tutte le persone che mi sostengono.
Assolutamente.
Grazie mille a te Gisella.
Viva la
grazie
musica.
Grazie a voi.
E viva.
Grazie.
La musica.
Viva.
Gisella.
Viva la musica.
Grazie ancora.
Grazie Gisella.
Grazie.
Alla settimana
prossima.
Grazie. Giovedì prossimo.
Mi raccomando.
Ok. Grazie.
Di sera, non di giovedì pomeriggio.
Di sera, sempre qui. 21-23 circa.
Sono io che faccio le gap.
Studia, mi raccomando.
Studierò. Ciao.
Ciao. Okay. Ciao.
Non domandarmi se lascio al mondo il mio ricordo, lascio a te pensare quel che vuoi. Il mondo l'ho dipinto come volevo io. Tu non mi hai mai risposto. Tu non mi hai mai cercato. Forse sei qui vicino a me, ma non ti sento. Ti troverò nelle cose che cerco.
Libra ben su leggio.
Ahora con más canciones, canciones de esas que se escuchan, que se están escuchando a todas horas. Hemos buscado y rebuscado a ver quiénes eran los intérpretes, los autores de esa canción que tanto y tanto se está escuchando últimamente y que se titula Como dos niños. Por fin los encontramos y están precisamente ahí para cantarla y además en español. Vamos a dar nuestra más cordial bienvenida, están un poquillo nerviosos todavía. Son Collage, Como dos niños, vamos allá.
Solamente un istante, y un reflejo en el agua es tu cuerpo excitante. En tus ojos se esconde una llama que crece,
como el sol que aparece.
Tu cabello dormido en la hierba se mezcla y entre sueños esperas que el amor te florezca. Y a tu lado mi cuerpo te murmura al oído
que me siento perdido.
El amor descubrimos bajo el cielo de agosto. Yo corro a tu encuentro, me detengo un momento y recobro el aliento. No hacen falta palabras si todo está dicho.
Cuando como dos niños
amor descubrimos.
Yo abandonado, cuántas veces he soñado que del arco de tu blanco cuerpo una flor ha caído
y en mi pecho ha prendido.
Despiertas a mi lado
el amor descubrimos.